Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, i nostri radioascoltatori. Grazie per essere anche oggi qui con noi per questo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. Ebbene, nella puntata presente vi vogliamo presentare una eminente figura di santità, veramente un santo straordinario che ha segnato la vita della Chiesa del suo tempo, possiamo dire, lui è vissuto proprio nel cuore del XIII secolo, santità in tutta Italia, di ordini religiosi, in modo particolare dell'ordine dei Servi di Maria, ovvero i cosiddetti Serviti. E stiamo parlando proprio di San Filippo Benizi, che quindi andremo a conoscere più nel dettaglio presentandovi l'esperienza della sua vita. L'opera meritoria che ha compiuto in tutti i suoi anni di esistenza religiosa, quindi votata interamente al servizio di Dio attraverso Maria, proprio nell'ordine dei Serviti, e quindi il suo esempio, il suo insegnamento luminoso per tutte le persone consacrate naturalmente, ma anche tanto più per tutti noi, ovviamente per la nostra vita cristiana, perché ovviamente i santi tracciano davanti a noi il sentiero che non è altro che la vita di nostro Signore Gesù Cristo, che poi noi siamo chiamati ad imitare ed a percorrere seguendo le loro orme. E quindi saranno con noi per poter discutere appunto di San Filippo Benizi, il nostro caro Emanuele, che saluto e da cui do il benvenuto. Ave Maria, benvenuto Emanuele.
Ave Maria.
E Ave Maria carissimo, e avremo quindi sempre sicuramente la presenza del nostro caro padre Giampio come direttore spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
E dunque, quindi andiamo a cominciare entrando un po' nella vita di San Filippo Benizi, il quale è celebrato dalla Chiesa il giorno del 22 agosto, che è ovviamente l'anniversario della sua nascita al cielo, il cosiddetto Dies Natalis, il giorno in cui appunto lui è entrato poi in paradiso. E fu un grande propagatore dell'ordine dei Servi di Maria, i cosiddetti Serviti. Egli nacque a Firenze il 15 aprile del 1233, è un giorno provvidenziale, senz'altro quello dedicato alla Santa Vergine Maria, che poi appunto oggi noi celebriamo come festa dell'Assunta, e lo stesso in cui, a poca distanza, quindi sempre nella Toscana, i sette santi fondatori ebbero tutti nello stesso momento la visione mariana che poi diede origine alla fondazione di questo glorioso ordine religioso. E all'età di 13 anni, Filippo fu mandato a studiare medicina a Parigi e a soli 19 ottenne il dottorato in medicina e filosofia all'Università di Padova. Quindi vedete quale mente brillante, quale fine intelligenza aveva ricevuto in dono e come anche la mise a frutto proprio negli anni della sua giovinezza. E poi a Firenze successivamente lavorò come medico, studiando la Bibbia e gli scritti patristici nel tempo libero. Il Giovedì Santo del 1254 accadde un fatto straordinario perché Filippo, mentre pregava a Fiesole, sentì il crocifisso dirgli di salire sulla collina per conoscere i servi di sua madre. E allora egli assistette alla Santa Messa nella cappella di Carfaggio e rimase colpito dalla lettura degli Atti degli Apostoli, precisamente al passo in cui lo Spirito Santo ordinò al diacono Filippo, quindi suo omonimo, così: Filippo, avvicinati e monta sul carro. Quindi capì allora che la Madonna lo stava chiamando a salire sul suo carro proprio per proteggerlo dalle insidie del mondo contro la salvezza della sua anima. Ora andò al Monte Senario e il priore generale dell'ordine dei Serviti, San Bonfiglio Monadi, lo ammise come semplice fratello laico, quindi non come religioso, perché non voleva esporlo sicuramente alla Superbia, quindi a questo gravissimo vizio. E così fu incaricato di occuparsi del giardino, di chiedere la questua e di svolgere in convento i lavori e i servizi più umili, quelli più faticosi, alloggiando peraltro in una piccola grotta dietro la chiesa. Il superiore, in tal modo, scelse per Filippo un percorso che nascondeva al mondo le sue eccelse doti, per temprarlo nell'umiltà e nella preghiera. E questo durò per 5 anni, pensate, 5 anni di mortificazione. Nel 1258 fu mandato nella casa di Siena dell'ordine e lungo la strada si imbatté in due frati domenicani con cui incominciò a conversare. Ed essi rimasero estasiati, proprio totalmente impressionati dalla sua cultura, dall'intelligenza che dimostrava, e allora andarono a parlare col superiore dell'ordine, invitandolo a valorizzare maggiormente lo straordinario talento di Fra Filippo. Così San Bonfiglio lo promosse agli ordini sacri e nel 1262 fu nominato anche maestro dei novizi. E fu uno dei 4 vicari che assistevano il priore generale. Nel 1267 fu eletto all'unanimità superiore generale dell'ordine, quindi nuovo superiore. Pensate, partendo proprio come ultima ruota del carro, arrivò ad essere il punto di riferimento di tutto l'ordine, quindi la guida, il custode. E si occupò in modo particolare, quindi secondo questo suo nuovo ruolo, della redazione delle regole e della costituzione dei servi di Maria, avendo cura anche di conservarne la storia, quindi il resoconto dei fatti che ne avevano caratterizzato la nascita. Pensate che accadde quando morì il Papa Clemente IV. Il cardinale Ottobuoni propose proprio Filippo come nuovo papa, il quale allora, ecco, per sfuggire a questa incombenza, si nascose per 3 mesi vicino a Radicofani. E passato quindi questo pericolo, il pericolo dell'elezione pontificia, partì per una visita ai conventi francescani, no, ai conventi francesi, ovviamente dell'ordine dei Serviti, e tedeschi. Nel 1274, in seguito, partecipò al secondo concilio di Lione e nel 1279 il Papa Nicola III chiese a Filippo di mettere pace tra i Guelfi e i Ghibellini, ovviamente un'impresa titanica, però un compito che egli eseguì con molto zelo e portando anche un grande frutto. Filippo fondò anche il ramo femminile dei Servi di Maria e inviò i primi missionari dell'ordine in Oriente. Nel 1285, sentendo avvicinarsi la morte, quindi che stava per arrivare il momento del suo passaggio all'altra vita, si ritirò nel convento di Todi, pensate uno dei più poveri conventi dell'ordine, proprio per questo suo eccezionale spirito di umiltà, nel quale, appena arrivato, tutta la città lo accolse con gioia, ma Filippo si recò immediatamente all'altare della Madonna, dove, prostratosi a terra, esclamò: «Questo è il mio riposo per l'eternità». Alle 3 del pomeriggio fece chiamare la comunità e raccomandò loro: «Amatevi a vicenda, rispettatevi a vicenda, sopportatevi a vicenda». Dopodiché chiese che gli fosse portato il libro da cui aveva imparato di più. E i frati allora cominciarono a portargli tutti i libri sacri uno alla volta, però egli li rifiutava, li respingeva tutti. Alla fine, indicando il crocifisso, che per questo motivo poi è stato sempre l'emblema anche della sua iconografia, disse: «Quello è il mio libro». Vedete dunque come proprio lui, che per tutta la vita si era dedicato agli studi e allo sviluppo della mente, rivelò che invece proprio l'esperienza del sacrificio della croce di nostro Signore a darci l'insegnamento più grande, il più prezioso, quello che tutti i libri del mondo messi insieme non potrebbero mai trasmettere. E così San Filippo morì contemplando il crocifisso il 22 agosto del 1285 a Todi e fu canonizzato nel 1671 dal Papa Clemente X. Un esempio sfolgorante di virtù, cari radioascoltatori, un esempio di santità nella vita consacrata a servizio di Dio, del prossimo, con il più fulgido spirito di carità e di abnegazione personale per coltivare nel suo cuore e nel cuore dei fratelli la virtù dell'umiltà, come vero figlio e servo di Maria Santissima, secondo il carisma autentico del suo ordine. E per questo è tanto caro a Dio. Ebbene, allora, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, e dunque andiamo ad aprire la seconda parte della puntata di oggi per un confronto e quindi un commento condiviso proprio sulla figura, le opere e l'insegnamento di San Filippo Benizi, per il quale vorrei invitare subito lei, caro Padre Giampio ed Emanuele, ad intervenire quindi con i vostri pensieri, commenti e riflessioni. Quali sono gli aspetti che l'hanno maggiormente colpita, Padre Giampio?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Valerio, mi è piaciuta molto questa esposizione che ci hai dato di San Filippo Benizi e anche, l'hai arricchito anche di tanti particolari che danno veramente begli spunti. Beh, mi ha colpito anche innanzitutto fin il momento della nascita. Nasce l'ordine dei servi di Maria, i Santi Sette Fondatori, ricevono contemporaneamente questa visione in cui la Madonna l'invita a salire sul Monte Senario e nasce al mondo San Filippo Benizi anche in una festa dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta. Quindi qui un piccolo punto che vorrei un po' anche condividere con Emanuele, intanto lo saluto anche, proprio sulla provvidenza, in cui tanti piccoli particolari che fanno vedere proprio la provvidenza della Beata Vergine Maria. Cioè la Madonna come mamma celeste continua nella vita di ognuno di noi di mettere un semino particolare. Prepara i sette santi fondatori per fondare un ordine, prepara colui che diventerà un promotore e vedremo anche porterà avanti all'espansione e difenderà anche l'ordine più volte dalle varie soppressioni che lo minacciavano. Quindi proprio la cura materna della Madonna, questo mi è piaciuto molto. Cosa ne puoi dire, Emanuele, Ave Maria, su questa provvidenza che la Madonna come Mamma Celeste continua a circondarci continuamente, come abbiamo visto per i sette santi fondatori. Ave Maria Emanuele.
Ave Maria Padre e Ave Maria, ascoltatori. Sì, la provvidenza di Maria. Maria è davvero la madre di Dio, che appunto, come diceva San Massimiliano, un mistero insondabile, perché insondabile è Dio, quindi la maternità di Maria, divina, di Dio, appunto, è in qualche misura, ecco, anch'essa ha una parte appunto insondabile ed è madre nostra, e come tale appunto davvero, e anche questo è parte un mistero, perché è madre di noi che siamo dei poveri peccatori, ecco, ci circonda, è madre davvero, ci circonda proprio delle sue attenzioni, delle sue premure in ogni momento della nostra vita spirituale, fisica, morale, spirituale, e quindi appunto lo vediamo, questo santo in San Filippo, questa nascita in un giorno particolare e in un anno appunto particolare della fondazione appunto del momento in cui appunto possiamo dire sono nati i serviti, ecco, quindi era già provvidenzialmente inserito in questo fiume di grazia, ecco, dei servi di Maria, di coloro che vogliono essere appunto servi di Maria. Quindi prediletto, prediletto, un po' come dice San Luigi Grignon de Montfort nel suo trattato della vera devozione. Sono appunto le anime che amano Maria, sono appunto predilette, e qui emerge proprio chiaramente. Maria appunto si prepara i suoi figli prediletti e lo fa proprio dal momento, potremmo dire proprio della nascita, anche prima, insomma. Quindi Maria è davvero nostra madre, non per finta. Sta a noi però, come ha fatto anche San Filippo, rispondere a queste grazie di Maria, ecco, rispondere donando a Maria Santissima tutto, appunto l'anima, il corpo e tutto, come ha fatto anche questo santo, che alla fine, a un certo punto della sua vita, oltre a vivere le virtù evangeliche, ha cominciato appunto a vivere sotto il manto, sotto quindi appunto le vesti di Maria, e non vesti casuali, ma quelle appunto dei dolori di Maria. Infatti, possiamo proprio dire che Filippo Benizi diventa l'apostolo dei suoi dolori, proprio perché la sua vita fu anche una vita che incarnò questi dolori di Maria, ecco, proprio per, come dice Don Prosper Gélanger nel suo anno liturgico, parlando di Filippo Benizi, appunto, parla di lotte di fuori e paure dentro, ecco, riprendendo parole di San Paolo, e questo appunto dice Prosper Gélanger, fu in molta parte la vita di Filippo. Ecco. come peraltro anche la storia della sua patria, Firenze, e la storia d'Italia e del mondo nel secolo XIII. Ecco, quindi, ecco, egli trovava nello stesso tempo la sua città natale in balia di fazioni sanguinarie, di assalti dell'eresia e di un eccesso di miserie che provano come Gerusalemme e Babilonia quaggiù si fondano. Il principe del male stava per conoscere le virtù dei reagenti che il cielo teneva in riserva per sostenere la vecchiaia del mondo. Maria Santissima, davanti a quella situazione, presenta il figlio sdegnato Domenico e Francesco, che unendo la scienza a tutte le rinunce, freneranno le ignoranze e le cupidigie del mondo. Nello stesso tempo, Filippo Benizi, il servito della Madre di Dio, riceve da lei la missione di predicare in Italia, in Francia e in Germania le sofferenze indicibili che la fecero corredentrice del genere umano. Ecco, quindi è davvero un'azione provvidenziale quella della nostra Mamma Celeste Immacolata.
Giustamente, proprio l'apostolo dei dolori della Beata Vergine Maria, come ha predicato bene, e anche questo parallelo, come questa vicenda in cui la Madonna presenta i due ulivi per risollevare, per riportare la devozione del nostro Signore Gesù Cristo nel mondo, e si inserisse storicamente anche Filippo Benizi con questa sua missione di predicare i dolori della Beata Vergine Maria nell'Europa, dell'Italia, della Francia e della Germania. E parlavamo come l'ordine dei Serviti, Emanuele, nella festa dei sette santi fondatori che si celebra in liturgia in febbraio, di questi pii eremiti che si erano consacrati alla meditazione della passione di Gesù Cristo, alla meditazione dei dolori della Beata Vergine Maria Addolorata, e la Madonna vuole fare vedere nel mondo la loro grande carità, la loro grande devozione che nutrivano verso di lei, e l'ispira a fondare un ordine religioso che si proponeva di onorare i suoi sette dolori, lodare la dignità di lei come corredentrice del genere umano. Ma come mai si inserisce, secondo te, questa figura di Filippo Benizi così importante per loro? Non bastavano solo questi sette santi fondatori, secondo te, Emanuele, o serviva anche questa figura così importante di San Filippo Benizi? Grazie, Emanuele.
Ecco, la figura di Filippo Benizi è così importante perché dopo appunto questo evento di grazia dei sette santi fondatori, costoro non avevano saputo appunto dare all'ordine dei Serviti la forza di conquista appunto necessaria che fu data invece a un altro capo che fu appunto San Filippo. E quindi, come abbiamo già sentito, entrò appunto nella congregazione a 21 anni e fu superiore a 34. E poi appunto con il lavoro, le predicazioni, le missioni e le sofferenze vi infuse appunto un nuovo sviluppo. E così fondò numerose case in Europa. E appunto, compreso lo spirito dei fondatori, pieno di zelo per la gloria della Madonna, fu umile appunto tanto che avrebbe voluto restare converso, come abbiamo sentito, con una carità e una misericordia senza limiti, ma ricco di una dottrina appunto che non aveva incertezze e accondiscendenze, e appunto fu apostolo inimitabile e diffuse nella Chiesa l'amore di Dio, di Maria, Madre di Dio e degli uomini, la cui sofferenza unita a quella di Gesù, appunto, ci meritò la salvezza e la pace. Ecco, come generale dell'ordine, fece approvare le Costituzioni nel 1268, fu al Concilio di Lione, l'abbiamo sentito nel 74, e nelle discordie che straziavano i suoi compatrioti a Bologna, Firenze e Pistoia, ebbe appunto il ruolo di pacificatore. Ma tornando appunto all'ordine, ebbe anche da sopportare, far passare l'ordine attraverso una importante prova, perché veramente dopo appunto anni di preghiera, di fatiche, di eroica dedizione, ecco, dovette subire la riprovazione della Chiesa, ecco la rovina, appunto, nel senso che, appunto, con l'autorità dei due concili generali, il vicario di Cristo aveva sospeso appunto le disposizioni, e quindi la Madonna volle concedere appunto a questo santo di attingere al calice delle sue sofferenze, far passare l'ordine anche attraverso non solo uno sviluppo, ma anche veramente una croce, ecco. E Filippo Benizi riuscì a far passare il suo ordine attraverso la via stretta della croce. E è bello che Don Prosper Grangé dica appunto: tu non vedesti il trionfo di una causa che era la causa della Madonna e non solo tua, ma salutando da lontano l'adempimento delle promesse come i patriarchi, la tua serena e docile confidenza non fu scossa dalla morte. Ecco, quindi c'è proprio, a proposito della provvidenza di cui abbiamo parlato prima, c'è un'unione profonda di questo santo con la vita di Maria, in modo particolare con i dolori, della Beata Vergine Addolorata.
E giustamente questo grande santo è legatissimo ai dolori della Beata Vergine Maria, è grande promotore e difensore proprio della sua grande sofferenza di San Filippo Benizi, che portò avanti un po' per tanti anni nella sua vita, era proprio difendere quest'ordine, i concili e le decisioni la Santa Madre Chiesa, dicendo che non poteva nessun esserci nessun ordine mendicante dopo il concilio così, ed ecco che allora San Filippo Benizi deve rinunciare alla povertà assoluta dopo abbracciare la regola di Sant'Agostino, ma tutto questo suo zelo serve per diffondere e difendere il carisma dei sette santi fondatori. E un'altra provvidenza, vedo che era molto umile San Filippo Benizi e volle essere inserito come fratello coadiutore, non volle studiare per sacerdozio. Ma cosa capitò? Ci fu un evento anche qui di provvidenza che lo portò ad essere ordinato sacerdote. Ti ricordi, Emanuele, ci puoi ricordare come è avvenuto questo fatto provvidenziale che da fratello coadiutore sia stato spinto a ricevere anche l'ordine sacro del ministero sacerdotale?
Sì, l'abbiamo sentito anche da Valerio, ecco, sì, abbiamo sentito appunto che, invitato appunto al convento di Montesenario, alcuni domenicani che avevano notato la sua viva intelligenza, appunto pregarono i superiori di non lasciare tanta luce sotto il moggio. A me veniva in mente, ecco, un'analogia con Sant'Antonio di Padova, nel senso che anche Sant'Antonio, pur essendo, vabbè, già canonico, insomma, storia molto diversa, però diventando francescano sappiamo che voleva vivere non appunto da martello degli eretici, come dopo fu scoperto appunto per grazia divina, e quindi dopo invitato a diventare quello che diventò. Quindi questa umiltà profonda, che anche questa è una virtù totalmente appunto, ma, sì, vabbè, cristiana ovviamente, e mariana, però ecco, Maria è colei che si canta il Magnificat e dice appunto: Signore ha guardato l'umiltà, la tapinità proprio il nulla della sua serva. E anche questo San Filippo è umile fino in fondo, ma questa umiltà appunto viene sempre premiata, come viene detto nel Magnificat. E come vediamo in San Filippo, oppure nel paragone che ho fatto, Sant'Antonio, appunto, questo farsi piccolo, che poi farsi piccolo di Dio, farsi piccolo di Maria, farsi servo, viene poi appunto esaltato dal Signore e da Maria Santissima, e lo vediamo proprio fiorire nella vita di questo santo e degli altri santi, specialmente appunto mariani, perché proprio loro sono ancora di più invitati a essere umilissimi, come umilissimo appunto è nostro Signore e Nostra Signora.
Sì, giustamente questa grande virtù dell'umiltà. Ma un'altra cosa che mi piacerebbe un po' sottolineare insieme a te, Emanuele, è un servo così fedele, così zelante, perché deve affrontare anche delle prove? Sembra un po' strano come, insomma, questo qui si dà tutto anima e corpo per servire un po' quella che è la volontà di Dio. Ma deve affrontare anche delle prove. Ce lo puoi spiegare un po' questo qui, Emanuele, questo disegno di Dio?
È proprio il disegno, la volontà del Signore, questa appunto di essere servo, di essere nulla, ma fino appunto a donare tutto, fino all'abbracciare la croce, lasciare appunto anche la propria volontà. Infatti nei voti religiosi vediamo la povertà, la rinuncia appunto ai beni temporali, la castità appunto, anche a beni che potrebbero essere leciti in altri ambiti, e matrimonio, e invece vediamo che nell'obbedienza si rinuncia proprio alla propria volontà per il Signore. E questa aderenza alla volontà il Signore è proprio, sta qui proprio la servitù a Dio, la servitù a Maria Santissima, quindi è dare la propria volontà, è questa abbracciando la volontà di Dio. E questa volontà di Dio è manifesta appunto nella Sacra Scrittura, nel Magistero, nella tradizione, è una volontà appunto che anche però coinvolge tutte quelle cose che apparentemente appunto e non solo apparentemente, ci vengono appunto contro, come nella vita di San Filippo Benizi, ma sono proprio quelle cose, quegli avvenimenti, quei dolori che ci rendono misteriosamente, ma veramente uniti al crocifisso. Infatti, la vita di San Filippo inizia nascendo nel momento in cui nascono i sette santi fondatori dei Servi di Maria, così legati alla Madonna Addolorata, e finisce appunto contemplando il crocifisso. Quindi, non è una contraddizione, ma è proprio un essere ancora più uniti a colui a cui si è data la propria vita, quindi a nostro Signore e a Nostra Signora, la quale appunto è corredentrice con Cristo Redentore. È il mistero della redenzione, è la volontà del Signore, la volontà di Dio, che ha voluto così, ha voluto salvarci attraverso la croce. E vuole ancora salvare le anime attraverso l'immolazione. Quindi ecco che questa umiltà di cui abbiamo parlato prima diventa, potremmo dire, estrema proprio nell'abbracciare la croce, ecco, nel lasciare anche la propria volontà e nell'abbracciare quella del Signore. E anche in questo vediamo appunto come abbracciare la croce è l'unica via per arrivare alla gloria e alla letizia perfetta. Ecco, la letizia cristiana, il segreto della letizia cristiana non è una gioia sciocca, ma è appunto una letizia che, come ci ricorda anche San Francesco, passa proprio per l'amore serafico alla croce. Ecco, quindi chiediamo anche alla Madonna Addolorata e a San appunto Filippo Benizi di darci questa grazia di capire questa e di vivere soprattutto questa unità nei nostri dolori con i dolori del Signore.
E giustamente proprio questo grande zelo che mi ha anche colpito ancora di San Filippo Benizi, quando viene eletto come priore generale dei Servi di Maria, già anche come la Madonna l'aveva preparato alla scuola di San Bonfiglio a ricevere incarichi di governo, come visto come nella sua umiltà era qualcosa che voleva rifiutare, e invece per poco alla volta, prima doveva accompagnare il ministro generale Bonfiglio, San Bonfiglio, come visita dei conventi della Toscana dell'Umbria, poi riceve, diventa maestro di noviziato, poi predicatore, poi vicario capitolare, definitore generale, poi alla fine priore generale. E quindi diventa lui superiore di tutta la famiglia dei servi di Maria. Accetta questa manifestazione della volontà di Dio e una cosa bellissima, chiede, raccomanda subito, la prima cosa che fa da ministro generale, da priore generale, raccomanda subito di preparare per le missioni tra gli infedeli i sudditi che ne presentassero le attitudini, per mandare a effetto uno desiderio dei sette santi fondatori, questo desiderio di far conoscere Dio, la passione di Gesù Cristo, i dolori della Beata Vergine Maria al mondo intero. Ecco allora che diventa un erede dello spirito dei sette santi fondatori, e per questi 18 anni San Filippo governa, difende, propagò l'ordine con tatto e lo portò a un grande splendore. E pensa che zelo, fino alla morte non smette di visitare quasi sempre a piedi le case, i conventi per sorvegliare, per provvedere ai bisogni di tutti, per stimolare i tiepidi, per incoraggiare i ferventi, per confortare i pusillanimi, per correggere gli erranti. Egli non fu mai visto in ozio o pretende riguardo. Era tutta una vita spesa, consumata nel servizio, nella gloria di Dio. E questo diventa sempre più un bellissimo esempio. E anche la sua capacità di convertire, di toccare i cuori peccatori. È bello ricordare come a Siena accolse il beato Gioacchino Piccolimini, che si distinse tanto per lo spirito di preghiera e di profonda umiltà. A Pistoia convertì nel 1296 un focoso ghibellino e divenne il beato Bonaventura Buonaccorsi, poi priore di vari conventi, direttore spirituale di Sant'Agnese di Montepulciano. A Firenze, negli anni successivi, toccò il cuore a colui che diventerà il beato Ubaldo Adimari, era uno spietato capitano dei ghibellini, poi socio dei suoi lavori, e dopo diventato un grande figura di santo. E a Siena accolse il beato Francesco Patrizi, un grande predicatore di pace. Ovviamente proprio questa capacità di San Filippo Benizio di toccare i cuori, parlando dei dolori della Beata Vergine Maria, della passione del nostro Gesù Cristo, di portare alla conversione della vita. Abbiamo visto come figure veramente poco raccomandabili da incontrare per strada, come al contatto con San Filippo Benizi vengono trasformati in grandissime figure di santi. Questa del potere del dono della conversione, penso anche questo qui mi sembra, Emanuele, una grande prerogativa e un grande dono che abbiamo visto riscontrato anche in altri santi, proprio questa capacità, parlavi prima anche di Sant'Antonio, questa capacità proprio di toccare i cuori dei fedeli e proprio di cambiarne radicalmente la loro vita. Anche questa mi sembra una bella prerogativa, non ti sembra, Antonio? Emanuele?
Certamente è proprio il frutto di quei dolori, quei dolori della Beata Vergine Maria di Nostro Signore, i nostri dolori uniti ai loro portano frutti. Il Nostro Signore ha pagato il prezzo del nostro riscatto e quindi noi vediamo in questi santi che sono totalmente uniti a Nostro Signore, a Nostra Signora. Vediamo proprio i frutti di quella redenzione, di quella corredenzione. I frutti sono proprio questi, sono le conversioni. Sono conversioni che sono costate prezzi cari, come quelli che vediamo in San Filippo Benizi e ovviamente contempliamo con distacco, potremmo dire, da un lato. E dall'altro le contempliamo come proprio dentro il nostro cuore i dolori di Nostro Signore e la Beata Sempre Vergine Maria. Sono quelli che ci hanno comprato, ecco, siamo stati comprati a caro prezzo. E vediamo in queste anime che si uniscono a Gesù e a Maria, ecco, e vediamo che ottengono grazia più grande è quella appunto della conversione, della salvezza dell'anima. Non c'è grazia più grande, non c'è grazia fisica che tenga. La grazia più importante è quella dell'anima, della salvezza dell'anima. E la pagano, questi santi pagano anche loro, pagano appunto il prezzo, la uniscono la loro sofferenza a quella di Gesù e di Maria e conquistano i cuori, potremmo dire appunto, usando l'espressione di San Massimiliano, all'Immacolata, ecco, li conquistano il mondo, vogliono conquistare il mondo e riescono anche a conquistarlo appunto all'Immacolata. E c'è sempre questo segreto appunto di Letizia. Serafica, ecco, piena di fuoco, ossia di amore, ecco, e quindi veramente abbiamo la grazia di vedere in questo santo, in altri appunto, in anime vittime, ecco, come quanto costa la redenzione, il nostro Signore, la corredenzione e anche la nostra parte, Gesù, Beata Vergine Maria, chiedono anche a noi di fare la nostra parte, di immolarci appunto per la conversione dei peccatori.
Giustamente questa conversione dei peccatori veramente è il frutto più bello, il frutto più maturo e anche questa sua missione di pacificatore tra Guelfi e Ghibellini che portò attraverso le sue predicazioni la pace a Bologna, a Pistoia e tante altre città dell'Italia e quindi portare la pace tra queste fazioni proprio visceralmente ostili e rivali. Ma un altro punto dell'umiltà di San Filippo Benizi che mi è piaciuto un po' anche da quello che ci ha dato prima indicazioni Valerio, è stato quello un po' anche della sua umiltà, voler rimanere nel nascondimento. E mi è piaciuto molto quando a un certo punto si pensava al successore di Papa Clemente V, il cardinale protettore, il successore di Papa Clemente IV, il cardinale protettore Ottobuono Fieschi, propose al Sacro Collegio dei Cardinali l'elezione al pontificato di San Filippo Benizi. E E questo santo, appena seppe il sentore, fuggì in un romitorio di Monte Amiata e quindi si nascose per diverso tempo perché i cardinali eleggessero qualcun altro e non lo coinvolgessero. E quindi un po' rifiutare la tiara, il carico di successore dell'Vicario di Cristo, successore di San Pietro. Quindi è un po' interessante questa fuga dall'incarico. Mi viene in mente Santo Croce d'Asche, qualche volta fuggiva, per 2 o 3 volte fuggì dall'incarico di parroco perché sentiva il peso della responsabilità delle cariche. O San Filippo Neri, come per più volte rifiutò il cappello cardinalizio, o San Bonaventura, che quando ricevette il cappello cardinalizio ottenne anche la clausola che non poteva rifiutarlo e diceva: beh, prima finisco il lavoro da frate, e le stavo lavando le pentole del convento di San Bosco al Mugello dei Bosco ai Frati, rifiuta, dice, attacco, finisco i compiti di frate, poi prenderò i compiti di cardinale. È molto bella questa umiltà che non cerca cariche, ma cerca solo la gloria di Dio. Anche questa non mi sembra una cosa molto bella, Emanuele, non ti sembra?
Sì, effettivamente questi santi vivono l'umiltà nel loro davvero e nel loro grado anche, nel suo grado appunto eroico, è per questo che sono santi. E nel particolare appunto è bello e anche commovente vedere che l'umiltà appunto è vera quando viene appunto cariche che nessuno disdegnerebbe, invece loro ne sentono, come ha detto il padre, tutto il peso e la responsabilità, e al contempo, appunto, sì, sentono appunto la propria appunto anche dignità, insomma, però è proprio il dato che ci riporta al profumo di Cristo, come dicevamo, no? Cristo è umilissimo e Maria appunto si canta come tappina, appunto come umile. E quindi appunto è un segno di santità molto molto bello. E se mi permettete, appunto volevo anche citare quattro versetti di una bellissima preghiera dell'Ordine dei Servi di Maria in lode ai sette primi padri, che ho avuto la grazia di questa appunto preghiera di conoscere e di cominciare anche a pregare. E quindi i quattro versetti sono questi: liberi andavano di casa in casa come la madre sui monti di Giuda e come lei si dissero servi, perché sia fatta la tua parola. Ecco, questi sono i servi di Maria e sono appunto legati a questo essere servi, questo essere umili, servi fino appunto all'essere appunto uniti profondamente ai dolori della Beata Vergine Addolorata.
È molto bello anche questa preghiera che ci hai letto, Emanuele. Valerio, San Filippo Pinizzi usò una frase che mi ricorda anche San Bonaventura quando San Tommaso gli chiese da dove ha imparato tutte queste cose. San Filippo Pinizzi, in punto di morte, disse, prendendo il crocifisso in mano, fa: in questo libro ho appreso ogni cosa, la vita cristiana e la strada del cielo. E mi sembra, Valerio, che questo sia un bellissimo pensiero di riflessione che ci deve aiutare tutti noi sempre di più ad apprezzare, a meditare, ad amare e ringraziare la passione di Gesù Cristo della Mamma Addolorata, non ti sembra?
Assolutamente, padre, di importanza fondamentale, perché noi proprio nel crocifisso, in nostro Signore che si sacrifica per la nostra salvezza, possiamo trovare racchiuso tutto il senso dell'esistenza cristiana e della divina rivelazione in una maniera più profonda, più grande di quella in cui potrebbe essere espresso anche da tutti i più bei libri del mondo messi insieme, da tutti i libri del mondo che appunto non basterebbero a sondare questo mistero che invece ci viene mostrato proprio come tangibile, come visibile, direttamente sperimentabile davanti ai nostri occhi, nel nostro cuore, nella nostra anima, attraverso la contemplazione del nostro Signore offerto sulla croce. O donarci la vita eterna. E quindi San Filippo questo lo ha proprio riassunto in maniera eminente. Ecco. Ha avuto questa grande proprio forza, questa illuminazione per evidenziarlo, per metterlo in luce. E allora sì, e costituisce questo, possiamo dire, il fulcro di tutto l'insegnamento, di tutta la sua opera di apostolato, di tutti i suoi studi e l'impegno che ha portato avanti per la vita che ha offerto totalmente a quel Gesù crocifisso, lo stesso crocifisso che poi lo ha messo sulla strada da seguire, lui che gli ha dato la via, che lui che è la via, la verità. E la vita, fin dall'inizio, fin quando gli disse appunto di andare a seguire la messa, da cui poi ricevette l'ispirazione anche per entrare nell'ordine dei servi di Maria. È lui la nostra strada, ma questo è il modo in cui il nostro Signore regna. Regna nel mondo, regna sulle anime, sui cuori di tutti gli uomini e fa nascere dei figli a Dio, li porta verso il Padre, ci porta, ci eleva verso il paradiso. Il suo trono è la croce, la sua corona è una corona di spine. Lui ha detto: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Senza neanche bisogno di leggere, magari fino in fondo, cioè, ecco, tante cose. Già noi guardando il crocifisso siamo portati ad interessarci a Dio, quindi siamo condotti anche a volerlo conoscere, a volerlo scoprire, a volerlo accogliere nella nostra vita come re, come signore della nostra anima e della nostra eternità. Perché è così che noi veramente possiamo essere suoi schiavi di amore, è così che Egli ci offre il suo giogo, che è un giogo appunto che ci porta la vita, non che ci porta all'oppressione, il tormento, come può essere la schiavitù umana, come può essere il modo ostinato che hanno gli uomini prepotente di imporre il loro dominio, violento a volte, ecco come si formano i regni terreni, molte volte sulla violenza. Invece no, il Signore fonda il suo regno sull'amore. Ecco perché Gesù, nostro Signore, ha detto: il mio regno non è di questo mondo, perché appunto non nasce e non si esprime nella modalità in cui lo vorrebbe il mondo, in cui lo potrebbe concepire, con in cui potrebbe essere concepito secondo la mentalità del mondo. No, è tutto all'opposto. Ecco, quindi. Questo, cari radioascoltatori, questo carissimi Emanuele, Padre Giampio, vi ringrazio ovviamente di cuore per le vostre riflessioni, come sempre profondissime e illuminanti. Questo è l'insegnamento più fulgido che vorrei davvero che rimanesse nella vostra mente e nel vostro cuore, cari radioascoltatori, l'insegnamento di Gesù crocifisso nella vita di San Filippo Benizi. E allora davvero con questo esempio e nell'impegno sempre a santificare la nostra vita con la preghiera, con i sacramenti, con lo sguardo rivolto verso Gesù crocifisso. Noi ci diamo appuntamento, cari radioascoltatori, alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio, sempre a Gesù per Maria, che appunto è la via che ci porta poi ad accogliere Cristo e ad uniformarci a Lui per ottenere il premio eterno del cielo. A presto, Ave Maria.